Parolacce.
Ben ritrovati, ore 14, una manciata di minuti in questo pomeriggio di Rete 1 che nella sua prima ora si traveste e insomma cerca di lasciare spazio alla memoria con canzoni, con voci, con storie che hanno attraversato il tempo e che speriamo oggi tornino a parlarci. Come d'abitudine la grande musica di Rete 1 e non si può iniziare meglio se non con lui, David Bowie. David Bowie, lo lasciamo finire fino all'ultimo secondo, l'ultima nota, Blue Jean 1984, non so se ricordiate il cortometraggio in cui lui interpreta due personaggi, effettivamente come un Giano bifronte, era in grado di cambiare pelle senza perdere riconoscibilità. Lui non aveva bisogno di cambiare pelle, ne andiamo a parlare adesso perché stiamo per parlare di Marlon Brando, ma senza nulla togliere a David Bowie naturalmente. Dunque, parliamo di Marlon Brando perché? Perché nel 1789, nella data di oggi, nell'aprile del 1789, dopo molti mesi di navigazione estremamente faticosa attraverso l'Oceano Pacifico, ci fu l'ammutinamento del Bounty. Fletcher Christian, capitano in seconda del Bounty, si mette a capo di una ribellione per prendere il controllo del vascello inglese. Adesso non so se voi ricordiate il film Gli ammutinati del Bounty, è uno dei film più celebri di Marlon Brando. E, eccoci, no, mi viene meno la salivazione quando parlo di Marlon Brando, eccezionale. E dunque lo ricordiamo in questo... servizio che ne traccia come i divi di Hollywood, e lui era certamente un divo, e del 2008.
I never say this is it. Sometimes you hit a performance in some areas it's good and some you're never really satisfied.
As I walked out over London Bridge, one misty morning.
Un'altra leggenda del cinema mondiale, Marlon Brando, ha ceduto alla tentazione di fare pubblicità. Dopo Richard Gere, Robert De Niro, Harrison Ford e altri, erano rimasti in pochi davvero i big di Hollywood da poter impiegare come testimonial di sicuro successo. L'idea di Brando è sicuramente vincente, protagonista di tanti film entrati di diritto nell'antologia del cinema hollywoodiano. Ha girato nelle scorse settimane in una zona desertica della California una serie di spot televisivi in cui appare di nuovo in forma e dimagrito di molti chili. Questo è il Marlon Brando versione 2000 pubblicitaria, ma noi siamo qui stamane per parlare di lui come l'ultimo mito di Hollywood ancora vivente. Straordinaria la serie dei suoi film. Viva Zapata, Fronte del Porto, Sayonara, Bulli e Pupe, L'ammutinamento del Bounty, Il Selvaggio, Vincitori e Vinti, tanto per citare le sue prime interpretazioni più famose, tra le quali va menzionata anche l'insuperabile performance di Giulio Cesare.
Oh Magno Cesare, giaci così in basso. Le tue conquiste, glorie, trionfi e spoglie stanno in sì poco spazio. Pace a te. Io non so quali siano i vostri intenti, se dobbiate versare ancora sangue, se è il mio nessun momento più propizio che la morte di Cesare, o strumento più degno delle vostre spade bagnate del più nobile sangue della terra. E vi prego, se mal mi sopportate con quelle daghe purpuree ancor fumanti ora colpite, vivessi 100 anni non sarei più pronto d'ora a morire. Né posto mi sarebbe più gradito che a fianco a Cesare.
He never heard any
Marlon Brando non ha mai svelato quale sia stata per lui la sua migliore performance. Così rispose alla mia curiosità.
I never say this is it. Sometimes you hit a performance in some areas it's good and some you're never really satisfied.
Non lo dico mai, spiega Marlon Brando. Qualche volta ci sono delle interpretazioni fortunate, almeno in parte, ma un attore non è mai completamente soddisfatto.
I'd freely part with them everyone.
Marlon Brando è sicuramente la star più carismatica del decennio postbellico, un decennio in cui Hollywood si trovò a competere con l'avvento della televisione e con lo smantellamento del monopolio esercitato dai grandi studios. Brando ha vissuto la propria carriera con la stessa sregolatezza e disprezzo per le convenzioni con cui ha trascorso la sua eccentrica vita privata. Nell'una e nell'altra ha toccato più volte il fondo, ma è riemerso ogni volta trionfalmente come interprete superbo in pellicole indimenticabili come Il Padrino, Ultimo Tango a Parigi, film scandalo che all'epoca fu censurato e sequestrato, e più recentemente in Apocalypse Now, l'ultimo film che segnò l'inizio di un suo lungo esilio dallo schermo. Gli ho chiesto una volta se non gli dispiacesse stare lontano dai riflettori e dal successo.
I don't feel miserable at all about it. I'm bewildered by it because we're all inculcated with the idea that you've got to be successful. And I found that since I've achieved it by accident, by intention, however it's happened,
non ne sono affatto infelice, mi disse. Naturalmente, come tutti, anch'io ho cercato il successo, ma ora che l'ho raggiunto, per caso o per fortuna, mi accorgo che poi non è così tanto importante. Una delle sue più grandi interpretazioni rimane comunque quella nei panni di Stanley Kowalski, ne Un tran che si chiama Desiderio, un personaggio indimenticabile che rimane scolpito nella storia del cinema. È l'immagine del vero Marlon Brando, arrogante, dissacrante, antipatico, ma sempre coraggioso e dalla parte degli sconfitti. Lui stesso sconfitto dalla vita, dall'alcol, dall'obesità, dalle tragedie familiari, eppure ogni volta risorto e vincitore. Un vero mito, ma non come James Dean, morto giovanissimo. Lui è vivo e ogni tanto muore quando si spengono le luci dell'ultimo set, per poi riapparire ogni tanto quando gli va, quando ha bisogno di soldi, prestando la propria arte e professionalità a pellicole minori come Il coraggioso, Un'arida stagione bianca, Don Juan, L'isola del dottor Moreau, nell'ordine sono i suoi ultimissimi film. L'aspetto certo è mutato in confronto al bellissimo divo di tanti anni fa, ma la sua virilità magnetica e primitiva, il suo sguardo affascinante e carismatico sono rimasti intatti, anche se in ogni sua recente fugace apparizione da protagonista e non, gli occhi sembrano pieni di infelicità. Qualcuno afferma che oggi Marlon Brando assomigli sempre di più ad un elefante ferito. E si sa che gli elefanti amano morire da soli, ma non nel caso del mito cinematografico più importante di Hollywood. Lo conferma lo spot pubblicitario, girato a sorpresa per un compenso miliardario. Ultima sfida per una vita giocata a modo suo e a modo suo traghettata verso il futuro.
Questo era Luca Liguori con una rubrica dedicata ai miti di Hollywood. Abbiamo chiaramente voluto rendere omaggio a Marlon Brando perché nella data di oggi, cioè il 27 di aprile del 1789, avvenne l'ammutinamento del Bounty ed è una delle pellicole per cui delle pellicole maggiori abbiamo sentito che effettivamente Marlon Brando si è poi prestato all'interno della sua carriera, come nel 2000 l'esordio di questa rubrica in cui diceva si è prestato grande divo alla pubblicità per un compenso miliardario. Questa è Laura Pausini, 1996, incancellabile, con questa canzone effettivamente in quegli anni consolida definitivamente il suo successo.
A volte mi domando se vivrei lo stesso senza te, se ti saprei dimenticare. E tu sei tutto quello che vorrei, incancellabile oramai. Sembrava un'altra storia che il tempo porta via con sé. Tu non lasciarmi mai, tu non lasciarmi. E più mi manchi, più tu stai al centro dei pensieri.
Shut up. dentro i miei occhi. Incancellabile.
Uno dei successi di Laura Pausini, effettivamente questa di Tu non lasciarmi mai, è un refrain che torna nelle menti, non so se ve lo ricordiate o se è un qualcosa che vi suona familiare. Adesso ci occupiamo del fatto che sempre il 28 di aprile del 1968, quindi rimaniamo legati alla data, avvenne la prima a New York del musical Hair, e iniziato come pièce dell'underground il musical, poi è stato ispirato alla filosofia hippie, è diventato poi nel 79 un film che ha trionfato a Cannes. Parliamo di Hair, di capelli, e lo facciamo con questa rubrica del 2008.
I candidati alle presidenziali americane in questi ultimi mesi si sono davvero presi per i capelli.
John Edwards ha pagato fino a $400 per un taglio.
Mitt Romney, invece, prima di ogni dibattito, è riuscito a spendere, per farsi rimettere la chioma selvaggia in ordine, $300.
Il taglio di Barack è stato soprannominato The Obama, e il suo parrucchiere di fiducia, Zed Zarif, assicura che basta poco, si fa per dire, per garantire una rassicurante presenza scenica del suo cliente. $300 e una goccia di olio per dare lucentezza al capello.
Thank you again.
Poteva essere da meno Hillary con il suo costosissimo caschetto mesciato?
No!
Come porti i capelli, bella bionda, tu li porti alla bella marinara, tu li porti come l'onda in mezzo al mare.
Sarebbe stato impensabile presentarsi con i capelli grigi, anche se proprio dall'America arriva, o meglio torna, alla moda del naturale. Sono molte le donne che si chiedono: perché devo tingermi i capelli?
Lo pensa in tutt'altro modo invece Silvio Berlusconi, che senza vergognarsi se li ha rinfoltiti alla grande dalle nostre parti e spende un patrimonio per la colorazione.
Non ha apprezzato anche Schröder in Germania una certa Sabine Schwind, esperta d'immagine, che gli aveva consigliato vivamente di smettere di colorarsi color mogano i capelli delle tempie.
Il cancelliere non gradì e la denunciò, vincendo però la causa contro l'agenzia stampa.
Fu un caso nazionale che sollevò un polverone in campagna elettorale.
Un uomo che si tinge i capelli e non lo ammette manipola molto probabilmente non solo il suo aspetto ma anche le statistiche,
disse qualche avversario.
Insomma, i capelli,
cameriera, vieni qua,
a parte quando ce li troviamo nel piatto al ristorante, piacciono, e molto.
Angelica Isola.
Quanto dedica ai suoi capelli per pettinarsi?
Pochissimo. 6-7 minuti.
Dai 40 minuti all'ora e mezza, dipende. Poi almeno 3 volte alla settimana dal parrucchiere, e poi chiaramente colorazioni varie.
E quando devi andare a scuola o al lavoro ti alzi prima apposta?
Assolutamente sì.
Sono completamente privo di capelli. Diciamo che fa molto cool in questi tempi.
Io non mi pettino del tutto, 30 secondi così.
Voi donne con il velo, quanto curate i capelli? Molto?
Sì, dipende da una persona come cura se stessa.
Quanto conta un taglio, un bel taglio su una persona secondo te?
Fondamentale, 100%. È un look, è il modo di, attraverso i capelli, di comunicare qualcosa.
Chi invece ha pochi capelli?
Mette a nudo, a crudo, il macho che c'è in loro. Beh, diciamo che questa è la scusa che inventano per questo problema.
Ma vediamo cosa pensa un parrucchiere. Andiamo. Permesso. Quanto è importante un taglio di capelli su un viso?
È fondamentale, è una cornice di un quadro.
Come fai tu a decidere vedendo un viso di una persona?
Allora, l'esperienza mi insegna che la forma ideale di un viso è ovale, come un uovo all'incontrario. Quindi io devo ricreare il volume del capello ricreando questa forma.
Colorati,
ondulati,
selvaggi,
arricciati,
stirati,
stressati,
piastrati,
alla Bob Marley,
alla Rod Stewart,
rasta,
all new punk,
o come quelli di Cher.
I capelli lanciano messaggi a chi ci guarda.
Nulla di nuovo, perché già nella seconda metà dell'Ottocento ci fu un movimento artistico e letterario sviluppatosi nell'Italia settentrionale, e più precisamente a Milano, denominato la scapigliatura.
Gli scapigliati erano animati da uno spirito di ribellione contro la cultura tradizionale e il buonsenso borghese.
Si scagliarono sia contro il romanticismo italiano, che giudicavano languido ed esteriore, sia contro il provincialismo della cultura risorgimentale.
Baobab.
senza capelli, sono una pagina senza quadretti, un profumo senza bottiglie.
Abbiamo voluto riascoltare uno stralcio di questa trasmissione del 2008 dedicata ai Capelli, perché oggi, nel 1968, avvenne la prima del musical Hair a New York.
I'm just mad about saffron. Saffron's mad about me. I'm just mad about saffron. She's just mad about me. They call me mellow yellow, quite rightly. They call me mellow yellow, quite rightly. They call me mellow yellow. About 14, 14's mad about me. I'm just mad about 14. She's just mad about me. They call me mellow yellow. They call me mellow yellow. Quite rightly, they call me mellow yellow. A wind of a velocity nil. Gonna have forever to fly. If you want your cup, power fill. They call me mellow yellow, quite rightly. They call me mellow yellow, quite rightly. They call me mellow yellow. Sudden grace, electrical banana, it's bound to be the very next phase. They call it mellow yellow, quite rightly. They call me mellow yellow, quite rightly. They call me mellow yellow.
Lasciamo questa canzone di Donovan, 1966, si vociferava che nel coro di questa canzone ci fosse anche Paul McCartney, chissà. Queste i pettegolezze bisogna sempre prenderli con le pinze. Allora adesso, e non è certamente da prendere con le pinze perché è una voce, una tra le voci più riconoscibili all'interno della storia della nostra radiotelevisione, ma anche di tutto il mondo giornalistico della Svizzera italiana, lui è Eros Costantini con una trasmissione del 2008 che andava in onda prima del weekend.
In punta di spillo.
Buon fine di settimana da Eros Costantini. Gioite, gioite, o bambini, dallo sporco facile. Sappiate che un po' di sporco e quindi un po' di microbi non fanno male, specialmente a voi. Anzi, vi aiutano a sviluppare le difese immunologiche dell'organismo. Dopo averlo affermato sottovoce per anni, gli studiosi dal Tufts Medical Center di Boston oggi lo gridano forte al termine di uno studio più approfondito suffragante quella loro teoria, alla quale si accodano anche pediatri e medici svizzeri specializzati in discipline diverse. E poi, a che serve essere bambini se non ci si può sporcare un po'? L'eccesso di igiene può provocare una maggiore vulnerabilità all'asma e ad altre allergie, dicono gli studiosi. I bambini che crescono in un ambiente troppo assettico o da master ultralindo hanno molte più probabilità di avere un sistema immunitario meno efficace di quello dei bambini di campagna. Attenzione, ciò non vuol dire che bisogna abbassare la guardia igienica. Indispensabile, invece, ovunque ci si trovi, lavare sempre le mani dopo essere stati al gabinetto e prima di mangiare, cosa da insegnare ai piccoli capaci di lavarsi le mani senza bagnare il sapone. Comunque, niente di nuovo sotto il sole. Difatti, già alla fine degli anni 70, l'educatore francese Bertrand Boulin, autore della Carta dei diritti dei bambini, aveva scritto: certi eccessi igienici di genitori fanno ammalare molti bambini, il cui corpo è in evoluzione e sa anche preparare le sue difese, senza che queste vengano forzate con una iperigiene. D'altronde, si sa, l'infanzia è quel periodo meraviglioso della vita in cui tutto quello che devi fare per perdere peso è soltanto fare un bagno. Lo studio americano considera inoltre quasi nulli per i bambini i pericoli provenienti da cani, gatti e altri animali domestici, se ben accuditi. Non solo non vanno criminalizzati, ma in famiglia gli animali hanno probabilmente un ruolo benefico sotto il profilo sanitario. Va ripetuto, l'igiene rimane importante, ma rischia di diventare un nemico quando si trasforma in perenne stato di assetticità e in maniacale lontananza da ogni ipotetica forma di contatto in difesa di qualsiasi minima contaminazione. Il vivere sotto una cappa sterile impedisce al bambino di formare l'indispensabile corazza immunitaria che lo accompagnerà tutta la vita, ma essere meno protettivi non significa vedere il pargolo trasformarsi in un sozzone tale da avere sogni solo nel cassonetto. Il colmo, poi, per un bambino è prendere una lavata di capo perché ha i piedi sporchi.
Lui, eccezionale, mai pedante, ironico senza essere leggero, capace spesso, come abbiamo appena sentito, di prendere un fatto di cronaca, una curiosità scientifica o un paradosso quotidiano e trasformarlo in un racconto. Veramente Eros Costantini.
Ma se domani un altro sole il tuo corpo riscalderà, domani. Però domani un altro bacio, dimmi che sapore avrà.
Domani.
Non so perché, domani chissà, perciò se ti va, senti qua. I ricordi sono in fila e non mi mollano, ad uno salgono e mi tormentano. Sono in para, noia dura, dolce tortura, paura, come quella sera. Indeciso sul baciarti o meno, a parlare sul divano ore. La prima volta che assaggiavo il tuo sapore, e già ne ero strettamente dipendente. Cotto immediatamente, ed era tipo: che ci importa di domani, stringimi le mani, ma i baci non risolvono i problemi, e ora non ci sei, domani è già arrivato, e brucia dentro, sai, anche se ero preparato, e cadono parole come pioggia sulla strada, forse verrà domani il sole che le asciuga.
Non so dove mi porterà questa marea.
Mangiando quel gelato che ti piace, che ti fa ingrassare tutte le menate,
quante volte le ho sentite. Mi gira in testa ancora la tua voce, dolce musica, pure quando isterica, quasi psichedelica, senza dubbi erotica. E pensa quanto spesso son finito nel tuo letto a smaltire quel gelato, a restare impigliato nei tuoi capelli con il mio orecchino, a fare casino per farmi stare zitto. Mi schiacciavi sulla bocca il tuo cuscino, fumare sigarette, raccontarti barzellette fino al mattino. E mi divertivo quando mi correggevi se sbagliavo, un congiuntivo. E come ti incazzavi quando t'abbracciavo, e non m'ero tolto l'orologio e ti graffiavo 100 volte buonanotte. Non dormivo, ti fissavo, poi mi muovevo e ti svegliavo. E lasciami dormire a lei, ti prego. Ed eri così bella che non ci credevo.
Ma se domani un altro sole il tuo corpo riscalderà,
domani.
Però domani un altro bacio, dimmi che sapore avrà.
Domani.
Se domani un pensiero di ciò che era ieri ti chiamerà,
domani.
Tienilo con te perché dopo un giorno ancora forse se ne andrà. Forse domani un nuovo vento la mia passione soffierà via.
Ti penso, è un bel po' che non ti sento, ma non mi frega cosa stai facendo. Dentro ho un'immagine di te che non parla, l'ho fatta per guardarla e non voglio rovinarla. E tengo solo il buono, come il tuo profumo che mi ha sballato più di ogni cosa abbia bevuto o fumato. E mai nessuna foto renderà giustizia al tuo sorriso quando esploda all'improvviso sul tuo viso. Lascia stare, domani avrò un altro posto dove andare e un'altra rima da inventare. E neanche so dove saranno i miei pensieri, forse sarai solo una luce che illumina il mio ieri. Ma ancora rido se penso ai soprannomi che mi hai dato, li sapesse anche un mio amico, sarei rovinato. Non credi, sono ancora in piedi e lontano che non mi vedi, ma oggi tu sei la mia musa, baby. Fata benedetta e strega maledetta insieme, faccio di te le rime mentre domani viene. La notte muore, schiaccio l'acceleratore, oggi sarà un giorno senza te, domani pure.
Ma se domani un altro sole il tuo corpo riscalderà,
domani.
Però domani un altro bacio, dimmi che sapore avrà.
Domani.
Ma se domani un pensiero di ciò che era ieri ti chiamerà,
domani.
Tienilo con te perché dopo un giorno ancora forse se ne andrà. Non so dove mi porterà questa marea, a largo arriva, non ne ho idea. Se con qualcuno o se con te, non so domani neanche se sarò con me.
Domani,
domani, domani, domani, domani, domani, domani, domani, domani.
Tracce.
Ascoltiamo anche questo Paul Simon quando si era appena separato da Garfunkel.
The mama pajama rolled out of bed and she ran to the police station. When the papa found out he began to shout and he started the investigation. It's against the law. It was against the law. Oh, what the mama saw. It was against the law. The mama looked down and spit on the ground every time my name gets mentioned. The papa said, oh, if I get that boy, I'm gonna stick him in the house of detention. Well, I'm on my way. I don't know where I'm going. I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rose, the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. Mama, take me away, but the press let the story leak. Now when the radical priest come to get me released, we's all on the cover of Newsweek. And I'm on my way. I don't know where I'm going. I'm on my way. I'm
taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rosie, the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard.
Come detto, questo Me and Julio Down by the Schoolyard, questo era Paul Simon quando nel 1972 si era da poco, aveva da poco pubblicato appunto l'album solista che vide la sua separazione da Garfunkel. Adesso sappiamo che questa trasmissione Tracce mi porta, parlo sempre col plurale Maiestatis, mi porta a cercare all'interno degli archivi RSI ricchissimi. Mi sono imbattuta in un Soggetti smarriti, che era una rubrica che andava in onda nel 2015, in cui era protagonista Bud Spencer, Carlo Pedersoli.
Soggetti smarriti.
Non c'è niente tranne due cose che io non abbia fatto nella mia vita. Dico, la prima è non ho potuto fare mai il ballerino d'opera. E poi non ho potuto fare il fantino di ippica. E queste sono le due cose che non ho potuto fare. Il resto l'ho fatte tutte.
Segni particolari, un pugno che ti stende. Nome, Carlo Pedersoli, in arte, Bud Spencer. Incubo notturno, essere messo a dieta e parlare di cucina con i filosofi.
Impossibile chiamarlo Carlo Pedersoli. Quando ti accoglie nella sua casa di Roma e ti si para davanti con i suoi 192 centimetri di altezza, c'è solo un nome, Bud Spencer. Stessa barba, solo un po' più bianca, occhi a fessura, una montagna umana che ti fissa e sorride. Le telecamere le ha lasciate al passato, lui che prima di fare l'attore ha vissuto tante altre vite.
Il Bud Spencer è un individuo che è nato e fatto crescere dal pubblico. Ossia, il signor Carlo Pedersoli, che sono io, ha creato questo nome perché il pubblico vuole vedere e vorrebbe essere Bud Spencer. Perché non c'è nessuno, che penso al mondo, di qualunque categoria, che non c'è qualcuno sopra di lui che lo opprime, e lui lo deve soffrire perché deve lavorare, deve portare i soldi a casa, quindi io sono qualcuno che è nato per fare delle cose che la maggior parte della gente vorrebbe fare. Tante volte si dice, quando sta al cinema, che io ho assistito in silenzio molte volte per vedere le reazioni del pubblico, che dicevo, boh, vedrai che succede.
Manca qualcosa però, perché tutti conoscono Bud Spencer come una metà di qualcos'altro. Lo vede ancora Terence Hill?
Pochi giorni fa è venuto qui perché lui viene a mangiare la pasta con spaghetti fatti con sugo da noi, che la facciamo bene e abbondanti, perché la moglie gli sta dietro, perché lui ha 10 anni meno di me, quindi non può mangiare tanto. Quando viene qua lui è la cosa meravigliosa. Poi abbiamo un rapporto magnifico, perché lui è un attore che ha fatto degli studi, io non ho mai avuto nessun maestro, e quindi c'è la cosa che Terence Hill è un attore, io, Bud Spencer, faccio l'attore.
Ehi, hai mica visto un bestione che sembra un armadio con la barba?
Tutte le mattine nello specchio.
Sei tu?
Sono io.
Beh, c'è qualcuno che ha manomesso il mio motore.
Non me ne frega niente.
Sparisci, devo mangiare.
Sono fagioli con le cipolle. Ce li giochiamo a pari a dispari?
Non mi piace giocare a pari a dispari. E non mi piace neanche chi vuole mangiare i miei fagioli con le cipolle. Sono stato chiaro.
Il balcone all'ultimo piano del palazzo guarda su delle colline verdi. Siamo alla periferia di Roma, un quartiere tranquillo, residenziale. Il caos del centro è lontano anni luce. Carlo, o Bud, per lunghi anni ha invece vissuto al centro della scena. Da giovane è stato campione nazionale di nuoto, ha vinto una medaglia olimpica con la nazionale italiana di pallanuoto e per rimanere in forma è passato anche dalla Svizzera.
A un bel momento mi hanno detto che in Svizzera c'era una specie di non ospedale, una clinica dove si facevano delle diete e la prima cosa che mi ricordo che cominciò a dire: beh, lei adesso mi deve dire cosa non gli piace o quanto mi piace. Dico: io mi piace tutto, ma mangio qualunque cosa. Ecco, di tutte queste cose non ne prenderà manco una. Questa è la prima cosa.
Chi se lo ricorda a tirar pugni nei film sarà forse sorpreso nel sapere che una delle sue passioni è sempre stata la filosofia.
Ho continuato a voler entrare sempre dentro per capire questi filosofi perché, come e quando hanno deciso di dire all'umanità che cosa pensano.
Una passione che lo ha portato a scrivere un libro, Mangio Ergo Sum. Nel libro è costretto a fare una dieta e appena va a letto, in una sorta di incubo per la fame, sogna di incontrare dei filosofi.
E uno di questi filosofi è Descartes, il francese. In latino lui ha fatto il cogito ergo sum e io nella mia semplicità automatica che mi è venuto ho detto: scusa, sì, cogito va bene, esisto va bene, ma se non mangio come cogito? E da lì ho fatto tutto quanto una cosa carina. Adesso c'è una cosa importantissima, che io ho 28 anni di cervello, il quale cervello a 28 anni comanda sotto tutto il resto. Io delle volte non riesco a stare in piedi bene perché insomma vado dai dottori, questa è la cosa più bella, e dire: guardi, io mi gira la testa, io vorrei fare questo. Dice: ma quanti anni c'hai? 85. Ma che cavolo vuoi?
Si sarebbe poi spento l'anno dopo, nel 2016, il fantastico attore, nuotatore e pallanuotista, però giustamente lui si faceva l'attore molto modestamente rispetto a Terence Hill, diceva: lui è un attore, io faccio l'attore. Però non ha fatto il ballerino e il fantino, bellissimo.
Adesso no, non voglio più difendermi. Supererò dentro di me gli ostacoli. I miei momenti più difficili per te.
There is no reason, there's no rhyme, it's crystal clear. I hear your voice and all the darkness disappears. Every time I look into your eyes, you made me love you.
Quest'inverno finirà.
And I do truly love you.
Fuori e dentro me.
Pensieri ripidi, you're my fantasy.
Per solitudine e deserti aridi,
you're my gentle breeze.
Al ritmo della tua passione, ora io vibro.
And I never let you
L'amore
go.
Il duetto, l'avrete riconosciuto, Eros Ramazzotti e Anastasia nel 2005, si appartenevano a vicenda. Tra pochissimo Mina con una canzone, parole, vabbè, non possiamo dire niente di come presentazione per questa canzone reinterpretata in mezzo mondo, ma l'originale che stiamo per ascoltare resta insostituibile. Tracce torna domani, Enrico Alberti si congeda da voi, buonissima continuazione di ascolto su Rete 1, dopo la musica il notiziario delle 15 e poi Elisa Manca con l'appuntamento e i passaggi di Rete 1.
Cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
Che cosa sei?
Non vorrei parlare.
Cosa sei?
Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
Non cambi mai.
Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
Proprio mai.
Il mio sempre, inquietudine.
Adesso ormai ci puoi provare. Chiamami tormento, dai, già che ci sei.
Tu sei come il vento che porta i violini e le rose.
Caramelle, non ne voglio più.
Certe volte non ti capisco.
Sera raccontami un'altra, violini e rose li posso sentire, quando la cosa mi va, se mi va, quando è il momento e dopo si vedrà.
Una parola ancora.
Parole.
Ascoltami.
Parole.
Ti prego.
Parole.
Io ti giuro. Parlarti come la prima volta.
Che cosa sei?
No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
Cosa sei?
La romantica notte.
Non cambi mai.
Tu sei il mio sogno proibito.
Proprio mai.
È vero, speranza.
Nessuno più ti può fermare. Chiamami passione, dai, hai visto mai.
Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
Caramelle, non ne voglio più.
Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarti.
La luna di grilli normalmente mi tengono sveglia. Mentre io voglio dormire, sognare, l'uomo che a volte c'è quando c'è, che parla meno, ma può piacere a me.
Una parola ancora.
Parole.
Ascoltami.
Parole.
Tracce.